scorre.
Sono le 11.33 minuti, un saluto ancora da Gigi Donnelli, benvenuti al nostro Tutto Scorre, l'appuntamento estivo con i fiumi che sono tre quest'anno, sono il Giordano, la Drina, il Reno, qui mentre siamo di fatto a metà del nostro percorso, siamo nel cuore dell'Europa balcanica, lungo questo fiume. Oggi abbiamo di fatto siamo scivolati tra Visegrad e Zvornik via Bratunac, storie raccontate dal nostro Andrea Rossini che è andato nei luoghi appunto a raccogliere le testimonianze, avete sentito anche davvero drammatiche piuttosto che come dire profonde e nello stesso tempo piene di speranza come l'ultimo racconto del nostro figlio di Tagliaboschi, che tra l'altro raccontava quell'aspetto straordinario di come il tempo si è accelerato, naturalmente non solo in Bosnia. Se l'avete sentito avete capito che mi riferisco al passaggio in cui Mujogolov parla dei suoi genitori che impiegano un mese per andare a Belgrado. Se non l'avete sentito vi invito a farlo, trovate tutto sul nostro sito web. Ecco, ancora un ospite, abbiamo parlato di umanità e con Nicole Corritore che è giornalista dell'Osservatorio dei Balcani e il Caucaso. Buongiorno Nicole innanzitutto.
Un saluto a tutti e a tutti.
Ecco, vorrei proprio partire da questo punto, cioè il tema dell'umanità, disumanità oggi, come dire, incide. Da una parte la disumanità che abbiamo soprattutto raccolto, percepito nel primo racconto di oggi, e poi invece questa gran voglia di alcuni di aiutare da un lato, di provarci, di riprovarci a costruire questi ponti. E allora Nicole Corritore, che dicevo è giornalista, e poi parliamo di attualità, però vorrei subito chiederle qual è il primo contatto con la Bosnia?
Il primo contatto con la Bosnia fisicamente è avvenuto nel 1993, quindi in piena guerra, anche se in realtà fin dall'inizio, fino al 92, come volontaria, come tanti altri migliaia di cittadini, dico europei, si mossero in solidarietà verso queste popolazioni colpite dalla guerra, quindi dal 92 con un lavoro di volontariato nei campi profughi sparsi tra le coste della Croazia, la Slovenia, ma anche fuori dai confini di quella che era la ex Jugoslavia.
Perché si andava in quella situazione così pericolosa e non solo, ma anche contorta, era difficile anche capire chi fosse, almeno per molti lo è stato, chi fossero appunto le vittime, chi i carnefici. Perché ci si andava?
Furono tante le motivazioni, sicuramente colpiva il fatto che succedesse a solo un'ora di aereo dalle principali capitali europee, un'ora, due ore di aereo, quello che stava accadendo e quello che ci veniva raccontato sui media. Erano anche paesi in cui molti di noi erano stati in vacanza, avevano avuto contatti, i cittadini della Federazione Jugoslava erano cittadini che non avevano bisogno di visto per uscire dal loro paese, quindi era comunque un paese socialista, quindi del blocco che noi vivevamo come blocco dell'est, ma in realtà un paese non allineato, quindi più aperto verso ovest, e aveva sempre mantenuto relazioni con
il paese della porta accanto, insomma, quello dove magari trascorrere un'estate al mare, in quel mondo un po' particolare anche che aveva un fortissimo fascino sugli occidentali di cui facciamo parte. Ecco, tutto questo dunque in un lavoro che è da una parte di volontariato e di giornalismo, hai detto per come veniva raccontata, è sempre stato un problema quello del racconto degli eventi di Bosnia-Herzegovina. Come giornalista, come valuti il lavoro, diciamo, che è stato fatto dai media internazionali su quella tragedia?
Ci sono stati esempi di grande giornalismo, così in Gran Bretagna come su testate tedesche, francesi, italiane e altre. Casi singoli però devo dire, sono soprattutto dovuti a giornalisti che hanno superato in qualche maniera il loro ruolo di tra virgolette, semplici operatori di media, ma che si sono fatti anche coinvolgere da quello che accadeva, quindi hanno cercato di andare oltre anche da un lato alla poca conoscenza che avevano di quei paesi.
Ecco Nicole, ma non è esattamente l'opposto che bisogna fare, non farsi coinvolgere?
Farsi coinvolgere intendo in senso positivo, farsi coinvolgere ma non mantenere un racconto equilibrato, neutrale non può essere, però
certo.
Equilibrato, cercando di guardare gli avvenimenti da più sfaccettature, da più punti di vista. Questa era sicuramente la cosa più complessa da fare, visto ciò che accadeva, ma visto anche i decenni di storia che questo paese poi si portava dietro, intendo la ex Jugoslavia, e che ha utilizzato per far scoppiare poi i conflitti degli anni 90, quindi nella difficoltà di riuscire a comprendere i meccanismi complessi che avevano portato a questo conflitto e a ciò che accadeva su quei territori, devo dire ci sono stati veramente casi egregi di grande giornalismo durante e dopo il conflitto.
Ecco, dopo le prime esperienze, per un lungo periodo sei stata fissa in Bosnia.
Sì, la mia decisione a un certo punto, dopo aver per anni fatto la volontaria per brevi periodi, l'ultimo breve periodo come pura volontaria venne proprio nel 95, nel luglio del 95, accogliendo in Bosnia centrale, appunto in questa cittadina Kakanja, accanto tra Zenica e Sarajevo, in cui accoglievamo profughi che erano riusciti a scappare da Srebrenica, quindi poche settimane dopo ciò che accadde l'11 luglio. E decisi poi, anni dopo, nel 98, di fermarmi a lavorare tre anni in questo progetto di cooperazione centrata che legava fortemente la città di Bergamo con la città di Kakan.
E intanto si pensava, a proposito delle necessità di un'informazione più approfondita, in che modo si inserisce quello che poi diventa l'Osservatorio Balcani e Caucaso in questa esigenza di chiarezza, o quantomeno di fornire strumenti di maggior chiarezza per chi vuole, appunto, volesse approfondire questi temi?
Sì, Osservatorio Balcani, nato allora come Osservatorio Balcani, poi diventato Osservatorio Balcani Caucaso nel 99, nasce proprio da questa esigenza all'interno di questo forte movimento di solidarietà nei confronti dell'ex Jugoslavia europeo e italiano, legato a due fattori. Uno, alla necessità per chi operava in questo ambito, non solo ambito solidale ma anche ambito politico, e due, per cercare di dare una approfondita conoscenza di quei paesi e cercare di far comprendere a chi all'interno di ONG o di enti locali o di amministrazioni anche dei vari paesi cominciavano ad operare in progetti di cooperazione, quale fosse la situazione, quali fossero anche le forze politiche che sarebbe stato bene anche sostenere nei territori, quali le modalità per poter veramente ottenere un rientro dei profughi, degli sfollati ad esempio, il riconoscimento di pari diritti civili, umani e civili. E quindi Osservatorio Balcani Caucaso nasce con questo obiettivo, informare.
Nasce a Rovereto.
Sì, nasce a Rovereto perché...
Torniamo a Rovereto, la seconda volta oggi che citiamo Rovereto.
La provincia autonoma di Trento era molto attiva in quegli anni, negli anni 90, in progetti di cooperazione, aveva rapporti territoriali con quelle aree anche da prima della guerra e quindi si mosse durante e dopo il conflitto e quindi sostenne subito immediatamente questo progetto,
ecco.
E lo è tuttora, una forte sostenitrice.
È un punto importante di documentazione che segnalo a chiunque, lo è per noi giornalisti, lo è per chiunque appunto avesse voglia di approfondire situazioni diciamo sempre complesse, perché tendenzialmente voi vi occupate di cose appunto, non che la vita sia fatta di cose semplici, ma ce ne sono alcune più complesse di altro, e quindi sul sito di Osservatorio Balcani trovate davvero una documentazione ricchissima. Nicole Corritore, una domanda: abbiamo sentito anche dai nostri ospiti di come la sensazione che dopo il 95, da Dayton in poi, l'attività dall'alto, quindi le organizzazioni, gli stati, l'Unione Europea, abbia sostanzialmente non compiuto la missione di far uscire la Bosnia da questo stato di grave crisi economica e direi anche psicologica. Viceversa, l'attività dal basso, quella costruzione di piccoli, grandi ponti di solidarietà, è sempre stata molto attiva e direi, si può dire, di successo?
Sicuramente di successo negli anni 90, fino alla fine degli anni 90, è entrata, questo bisogna dirlo, un po' in crisi con la crisi, con la crisi kosovara, quindi l'ultima guerra, diciamo, negli anni 90 in quei territori, quindi col bombardamento NATO su Serbia e Kosovo, con l'intervento militare serbo in Kosovo e con ciò che è accaduto e che i nostri ascoltatori conoscono. In crisi perché l'intervento di cooperazione e anche di solidarietà nell'area del Kosovo ci fece capire che le ONG, le associazioni a un certo punto erano diventate anche un po' un braccio militare dell'intervento internazionale nei paesi in crisi. Detto questo, però, ad oggi, nel 2014, ne sono direttamente testimone, molti paesi europei hanno profondi rapporti, dal basso intendo piccole comunità, famiglie, singoli, profondi rapporti con persone, famiglie e comunità di Bosnia Erzegovina, ma anche di Croazia, Kosovo e Serbia, ma soprattutto dalla Bosnia Erzegovina. E questi ponti di conoscenza che sono nati negli anni della crisi e che oggi permettono alla popolazione bosniaca di Bosnia e Erzegovina di poter anche mantenere uno sguardo aperto verso l'esterno, cosa molto importante per il futuro della Bosnia e Erzegovina. Parlavi del fallimento dell'intervento della comunità internazionale in Bosnia e Erzegovina, è un dato che oggi, ancora oggi, a distanza nel 95 si firmarono gli accordi di Dayton che decretarono la divisione di questo paese in due entità, decretarono la divisione su base etno-nazionale e ancora la Costituzione del paese si basa su questo vecchio accordo. E i cittadini oggi vivono in un paese dove si continua, la politica continua a perpetrare uno stato di conflitto, ovviamente con strumenti non con le armi. E per loro, i cittadini che vivono tutti i giorni questi racconti di massacri, di contrapposizione tra comunità etno-religiose, avere dei rapporti verso l'esterno, avere rapporti con l'esterno e potersi confrontare con l'esterno è molto importante per riuscire anche a guardare in maniera diversa la propria realtà e a fare anche delle scelte politiche nel momento in cui si presentano al voto diverse da quelle del passato.
Ecco, realtà che è fatta, lo ricordiamo, di una moneta che c'è solo lì, che è molto fragile, di un passaporto che non porta praticamente da nessuna parte, insomma di complessità molto pratiche, quindi non significa necessariamente essere uno storico o avere, diciamo, la tragedia all'interno della famiglia, cosa che purtroppo è abbastanza inevitabile, ma significa magari anche essere giovane con un passaporto in un sistema europeo in grande movimento che invece è uno di quei passaporti fragili, passaporti deboli all'interno della nostra società. Io vorrei tornare tra poco con Nicole Corritore a una domanda, tra l'altro, che, come dire, anticipo per dopo ed è un po' forse banale, ma per chi appunto vede dall'esterno l'evoluzione della Bosnia, ed è chi comanda a Sarajevo. Ci torniamo però tra qualche minuto, intanto insieme Wiseman di James Blunt, sentiamolo.
Said to me, go steady on me. Won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven? Small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up
in your talent show with you benicted little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they got a semi by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now?
Rieccoci insieme per questi ultimi minuti lungo il nostro fiume di oggi e delle tre puntate centrali di questa estate. Tutto scorre, ritrovate anche sul sito www.balcanicaucaso.org, di cui parliamo con Nicole Corritore, che è in collegamento con noi da Rovereto. Dunque, sulla loro pagina c'è tutto scorre, lo cliccate, ritornate sul sito di Rete 2 e così continuate in questo scorrere tra siti e racconti. Tra l'altro vedo nella pagina, come vi ho detto, è davvero un contributo interessante per chi si interessa di attualità internazionale. A centro pagina vedo un block notes di Nicole Corritore sull'operazione Tempesta, quindi il 5 agosto del 95, la riconquista della Craina, una storia che ci porta lontano e che quindi non affrontiamo, ma questo per dirvi come oggi, io ho citato il 2 agosto, i bandi di chiamata alle armi per 3 milioni di francesi, insomma agosto è davvero un mese pieno di densità e di ricorrenze. Nicole Corritore, dicevamo, chi comanda Sarajevo oggi?
Chi comanda oggi a Sarajevo, posso raccontarvelo nominandovi alcuni personaggi che oltretutto sono strettamente coinvolti nella campagna elettorale delle politiche che si terranno in Bosnia Erzegovina il prossimo 12 ottobre. E quindi vi parlo di candidati alla presidenza e alla Camera dei Popoli, quindi uno dei due bracci del Parlamento. In primis sicuramente uno tra i 16 candidati alla presidenza, ricordo che la presidenza della Bosnia Erzegovina è una presidenza tripartita, quindi i cittadini bosniaci dovranno eleggere un rappresentante bosniaco, uno croato e uno serbo. Tra quelli bosniachi sicuramente è un personaggio che ha parecchio potere in Bosnia Erzegovina, è l'ex reis della comunità islamica di Bosnia Erzegovina, Mustafa Ceric, che si dice, secondo i critici interni del paese, che sia uno dei principali responsabili dell'appiattimento dell'identità bosniaca su quella religiosa e quindi islamica, quindi portata alla chiusura anche verso le altre comunità. Un altro, quello che viene chiamato il Berlusconi di Bosnia, Fahrudin Radončić, oltretutto proprietario di uno dei maggiori quotidiani del paese, Dnevni Avaz, con una alleanza che si chiama Alleanza per un futuro migliore, e anche lui si candida a membro bosniaco della presidenza. Ma un altro ancora, e tutti questi personaggi, oltretutto soprattutto Fahrudin Radončić, c'è questo terzo, Bakir Izetbegović, il figlio di Alija, che Alija Izetbegović fu coloro che fondò il partito l'SDA, il partito diciamo nazionalista musulmano, e che poi fu il primo presidente della Bosnia Erzegovina indipendente. E Bakir Izetbegović ha tantissime proprietà, ha un reddito molto elevato. Fahrudin Radončić è un magnate della Bosnia Erzegovina.
Già, perché c'è una parte di questo paese in ginocchio in termini economici, che appunto i soldi li ha fatti.
Sì, con un divario larghissimo tra chi detiene la maggior parte delle ricchezze del paese e tra chi invece riesce a sopravvivere, dico io, con al massimo 100-150 euro al mese di pensione.
Ecco, in questa lacerazione, cioè, ci dicevi l'elenco, addirittura 16 candidati, ma i wise men, per citare la canzone che abbiamo appena sentito di James Blunt, cioè quelle figure sagge, quelle figure che possono coagulare l'esigenza di ricostruzione, si intravedono.
Ad esempio, tra questi, il quarto candidato tra i bosniachi, che Emir Suljagić, oltretutto, che probabilmente è conosciuto dagli ascoltatori perché è autore del libro Cartoline dalla fossa, Diario di Srebrenica, che uscì nel 2010 nei paesi europei, con questo democratica fronta, con questo fronte democratico, un neonato fronte. Anche se Emir Suljagić purtroppo, dopo aver fatto anni di attività, un periodo di attività nell'ambito della società civile e prima ancora ministro della istruzione nel cantone di Sarajevo, è un soggetto un po' non ben amato, più che altro perché viene tacciato di utilizzare la sua attività all'interno della società civile per fini politici. Per parte invece, diciamo, serba e croata, perché non dobbiamo dimenticare che ci saranno candidati serbi e croati, invece non si vedono sinceramente speranze che figure di opposizione a chi finora ha governato, quindi le figure più di destra, se vogliamo usare un termine nostro, o comunque nazionalista, non ce ne sono.
Quindi sono diciamo frutti di una continuità rispetto a quanto accaduto. Ecco Nicole, un'altra questione, Sarajevo, come tu la pronunci, perché adesso mi sento un po' in colpa, ma l'anima di Sarajevo, quella o almeno presunta tale, perché poi non so se è mai esistita, sicuramente esiste nella letteratura, esiste negli Andrić, esiste appunto in questa grande mixità di popoli, di culture e religioni, ce n'è ancora traccia? Tu hai citato l'islamizzazione di una parte, insomma il rifugio progressivo nella propria etnia, c'è ancora una Sarajevo multiculturale?
Ad oggi la Sarajevo multiculturale è una Sarajevo che è finita in estrema minoranza, è una minoranza che parla, per usare le parole di un grande intellettuale bosniaco che abbiamo avuto l'onore di intervistare, Djevdet Karahasan, è una minoranza che parla un esperanto. Lo stesso Karahasan dice che Sarajevo allo stesso tempo però rappresenta una grande possibilità, e parliamo qui di Comunità Internazionale dell'Unione Europea, per la stessa Unione Europea che oggi sta cercando se stessa. Cioè, se sia Sarajevo che l'Unione Europea capiranno che l'Europa è il risultato dell'intreccio di culture, così come lo è ancora, con fatica, ma ancora la Bosnia Erzegovina, sarà possibile ricostruire non solo la Bosnia Erzegovina, ma una vera Unione Europea. Considerando che noi siamo esseri umani siamo prodotti di cultura, e la cultura oggi non può essere una cultura che parla solo a se stessa e chiusa dentro i muri.
Grazie a Nicole Corritori di essere stata con noi. Effettivamente, come si dice, non siamo stati fatti per vivere come bruti, come già qualche importante voce ha sottolineato dal passato. A volte lo dimentichiamo così rapidamente, e dopodiché accade questo, accade il nazionalismo, accade la tragedia lungo il fiume, accade magari l'Ucraina delle sue guerre interne di queste settimane. Siamo in conclusione, non mi resta che ringraziare i nostri ospiti. Oggi sono stati con noi Božidar Stanišić, Luca Leone, Nicole Corritore, ospiti che hanno appunto arricchito questa trasmissione del loro personale racconto, il loro coinvolgimento in un percorso che invece Andrea Rossini ha fatto condividere a tutti noi con i suoi reportage. Siamo dunque alla fine di questa puntata, approfitto per ringraziare Roberto Conti in regia oggi con noi, ma naturalmente non siamo affatto alla fine del nostro viaggio. La prossima settimana faremo i conti con quello che forse è il luogo simbolo della della tragedia di Bosnia Erzegovina. Avremo in studio con noi un ospite, un'attrice che ha di fatto compiuto una scelta di condivisione professionale e umana sulla terra di Bosnia Erzegovina, e poi naturalmente il nostro viaggio continuerà sulla via del Reno. Pensate che straordinario fiume che ci attende così all'orizzonte. Tutto questo nelle prossime settimane, e per ora non mi rimane che ringraziarvi e darvi naturalmente appuntamento a sabato prossimo a partire dalle 10. Un saluto a tutti voi, a presto.